Prima di entrare nel vivo dello studio, una premessa, una necessaria premessa. Inizieremo da stamattina, e non so quando finiremo, spero di poterli finire, inizieremo una nuova serie di studi, dopo la serie dedicata alla Chiesa che è durata circa 3 anni. Non saranno studi tematici, come quelli precedenti, ma espositivi. Leggeremo un libro diviso in 2 parti, e offrirò dei brevi commenti. Perché degli studi sistematici? Paolo, parlando agli anziani di Efeso, è stato forse il suo ultimo discorso, dice: ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo e della grazia di Dio. Ed ora ecco, io so che voi tutti, fra i quali sono passato predicando il Regno, non vedrete più la mia faccia. Perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro nel sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Tutto il consiglio di Dio. Ossia l'insieme, quello che è la volontà di Dio, così come è espressa nella sua parola. Uno studio sistematico è certamente il mezzo migliore per esporre tutto il pensiero di Dio. Noi abbiamo bisogno che la predicazione della parola tocchi sia la mente sia il cuore, il nostro pensiero, i nostri sentimenti. Hanno bisogno del nutrimento che da essa scaturisce. Uno studio espositivo toccherà forse più la mente del cuore, ma anche di questo abbiamo bisogno. Vai. Allora, titolo generale, Luca racconta. Analisi del Vangelo e del libro degli Atti. Nel Nuovo Testamento c'è un libro diviso in 2 parti, e queste 2 parti sono disposte nel Nuovo Testamento separatamente. Il Vangelo e il Libro degli Atti. I 2 testi insieme occupano circa 1/3 del Nuovo Testamento, quindi una parte rilevante e certamente non marginale. Studieremo i 2 libri come parti di un solo scritto, così come era stato concepito fin dall'inizio, dall'autore Luca. E la fine brusca, per esempio, del libro degli Atti, sembra proprio una fine troncata, fa pensare che Luca avesse l'intenzione di scrivere anche una 3ª parte, ma o non ci è pervenuta o non ce l'ha fatta, non gli è stato possibile. Allora, 2 parti di un solo libro. Noi stamattina faremo le note introduttive di questo libro, e nelle note introduttive troviamo appunto 2 parti di un solo libro, chi è Luca, caratteristiche del Vangelo. Allora, 2 parti di un solo libro. Vi sono almeno 3 elementi che ci fanno pensare che il Vangelo e gli Atti siano appunto parte di un solo libro, 2 parti di un solo libro. Queste elementi sono indirizzati alla stessa persona, c'è un'evidente continuità tra i 2 scritti e il concetto di testimonianza unisce proprio questi 2 scritti. Vai. Quindi indirizzati alla stessa persona. No, è prima, mi sa che è saltato. Ecco, brava. Allora, Guardate per esempio l'inizio del Vangelo e l'inizio del libro degli Atti. Leggiamolo. Poiché molti, scrive Luca, hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che compiuti in mezzo a noi, come se li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, e parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa all'origine, di scriverti per ordine illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. L'introduzione del libro degli Atti così recita: tutti, nel mio primo libro, scusate, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Quindi nel secondo testo, il libro degli Atti, l'autore cita prima di tutto un libro che ha già precedentemente scritto e che è indirizzato alla stessa persona, Teofilo. Di questa persona sappiamo ben poco, sappiamo soltanto che l'autore lo definisce illustre o, come nella versione precedente, eccellentissimo. Altrove questo titolo è stato dato a due governatori romani, Felice e Festo, quindi è un titolo onorifico abbastanza rilevante. Teofilo, come dice Luca, aveva già acquisito delle informazioni su Gesù e sulla comunità cristiana. È proprio per approfondire questa conoscenza che Luca gli dedica il suo libro. Ad esempio, chi ha scritto il Vangelo di Luca? Voi dite Luca, come lo sappiamo? La Chiesa primitiva, già nel secondo secolo, quindi una tradizione che risaliva al tempo apostolico, attribuiva la paternità del Vangelo a Luca. Se ha scritto il Vangelo, quindi ha scritto anche il libro degli Atti. Ed è interessante che questa introduzione che Luca fa era abbastanza solita, era normale nell'antichità. Anche Giuseppe Flavio, per esempio, nel suo libro fa riferimento ad un primo libro come prima parte di un volume o primo volume della sua opera più completa. Quindi è indirizzato alla stessa persona. La seconda evidenza è che c'è un'evidente continuità tra i due. Per esempio, guardiamo la fine del Vangelo, che dice: poi li condussero fuori presso Betania e, alzato in alto le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, Gesù si staccò da loro e fu portato su nel cielo, ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio benedicendo Dio. Guardate, questa è la fine del Vangelo, guardiamo quell'inizio invece del libro degli Atti. Abbiamo detto nel mio primo libro, eccetera, eccetera. Ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare fino al giorno in cui fu elevato in cielo, proprio alla fine del Vangelo. E poi prosegue Luca raccontando un po' come è avvenuta questa ascensione di Gesù e potete leggerlo questo. Quindi c'è un'evidente continuità tra la fine del Vangelo e l'inizio del libro degli Atti. C'è una normale successione, una normale continuità. L'ascensione di Gesù, come abbiamo letto, con cui Luca termina il Vangelo, è proprio l'episodio col quale inizia il libro degli Atti. Poi c'è, dicevo, una terza evidenza: il concetto di testimonianza li unisce. Nel Vangelo troviamo scritto: voi, alla fine proprio, sempre, voi siete testimoni di queste cose. All'inizio del libro degli Atti voi mi sarete testimoni. Quindi vedete che c'è una chiara continuità dei due scritti e questo appunto porta a pensare, a supporre che Luca sia l'autore di entrambi e che siano stati concepiti proprio come un unico scritto. A proposito del testimoni, facciamo questa considerazione. Il termine testimoni appare in tutto il Nuovo Testamento 16 volte, testimoni legate ai discepoli, va bene? E ben 10 negli scritti lucani, quindi è evidente che è una sua caratteristica, una sua peculiarità. C'è da aggiungere, prima quando lo leggevo l'ho evidenziato, c'è da aggiungere che l'espressione tutto quello che Gesù cominciò a fare e insegnare, è evidente l'intenzione di scrivere ora ti racconto quello che Gesù ha continuato a fare tramite la Chiesa. L'opera di Luca, almeno così si racconta, fu divisa in due parti dalla Chiesa che volle includere la prima parte tra i Vangeli. Sapete, prima ci sono i Vangeli, poi c'è la... Allora sono stati separati per questo motivo, per mettere il Vangelo, ossia ciò che è strettamente connesso alla vita di Gesù, insieme agli altri Vangeli, lo hanno staccato dall'altro. E di tutti gli scrittori del Nuovo Testamento, Luca è l'unico che si è prefisso lo scopo di raccontare l'inizio del movimento cristiano. Quello che sappiamo dell'inizio della Chiesa, della sua nascita, della sua espansione, lo sappiamo grazie a Luca, soltanto a Luca. Paolo dice qualche cosa nelle sue lettere, ma non racconta le cose come sono andate. E l'inizio proprio del movimento cristiano, la nascita della Chiesa fino alla prigionia di Paolo a Roma. E credo che per questo dobbiamo essere veramente grati a Luca, perché non sapremo nulla della Chiesa senza il suo scritto. Andiamo avanti. Chi è Luca? Chi è? Allora, sappiamo di Luca queste tre cose che vogliamo evidenziare. Era un medico, è stato un utile collaboratore di Paolo e un uomo fedele, come vedremo, anche nelle circostanze più avverse. Prima di tutto, medico. Paolo, in una delle sue lettere, lo definisce il caro medico, Colossesi, capitolo 4, versetti 13-14, definisce Luca il caro medico. Luca è indicato anche qui non soltanto medico, ma caro medico, e letteralmente suona nell'originale Luca il medico amato. Denota quindi quali sentimenti provasse Paolo nei suoi confronti, e sentimenti come sappiamo e come vedremo concretamente ricambiati da Luca. Luca è stato anche un utile collaboratore di Paolo. In numerosissime occasioni Luca è menzionato da Paolo nelle sue lettere, menzionato come suo collaboratore. È stato, come sappiamo, con Paolo durante i suoi viaggi missionari e lo sappiamo anche perché, qualche cosa che ci fa capire chiaramente che Luca era presente, nei primi capitoli del libro degli Atti si parla andarono, fecero, parlarono. Dopo un certo punto è scritto andammo, no? Fummo, eccetera, eccetera. Quindi si include lui nel gruppo che ha seguito Paolo, che è andato nei suoi viaggi missionari, appunto. E, per esempio, dicevo, utile collaboratore di Paolo. Noi sappiamo da alcuni scritti, da alcune parti degli scritti di Paolo, che Paolo era di salute malferma, non stava bene, nonostante quello ha fatto quello che ha fatto. La presenza di un medico vicino a lui era senz'altro di un'utilità che possiamo soltanto immaginare. Dicevo, è stato anche un uomo credente, fedele anche nelle circostanze più avverse. La seconda lettera di Paolo a Timoteo, che è probabilmente l'ultima, almeno quelle che ci sono pervenute, l'ultima scritta dall'Apostolo Paolo, che è in qualche modo il suo testamento spirituale, Paolo lo scrive proprio mentre sente avvicinarsi la fine, e infatti scrive: quanto a me, io sto per essere offerto in libazione, e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Quindi Paolo si sente, e infatti sappiamo che poi è stato ucciso. Paolo è in prigione a Roma, e in questa precaria situazione, sapete che Paolo ha fatto delle rapine, per questo l'hanno messo in prigione, no? Quante volte è stato in prigione non lo so, ma sappiamo benissimo per quale motivo. E in questa precaria, molto precaria situazione, dice: solo Luca mi è vicino. Scrive a Timoteo, scrive a Timoteo appunto: cerca di venire presto da me, perché Dema, un altro dei collaboratori di Paolo, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Sentite un po' il cuore di Paolo qui. Dema mi ha lasciato, mi ha abbandonato, Luca invece è con me. Nella sua lettera le qualità di Luca si contrappongono appunto alla scelta di Dema, che ha abbandonato l'Apostolo avendo amato il tempo presente. Dema è menzionato da un'altra parte, anche questa volta insieme a Luca, e qui è presentato come uno dei suoi più fedeli collaboratori in precedenza. Quindi Paolo soffre tantissimo vedere uno dei suoi stretti collaboratori lasciarlo per motivi abbastanza poveri. Vedete, è facile scappare quando la situazione prevede dei rischi, perché Luca è lì, era in prigione con Paolo, è molto probabile, ma se non lo era rischiava di essere messo anche lui in prigione, ma credo che fosse proprio lì. Quindi dicevo che quando la situazione prevede dei rischi sono in tanti a scappare. Luca, fermo nella sua fede, nella sua fedeltà a Dio e a Paolo, rimane appunto con Paolo. Concludendo alla domanda: chi era Luca? Luca era un medico che è stato un fedele collaboratore di Paolo. Teniamo presente una cosa: spesso nominiamo Paolo di quello che ha fatto nei suoi viaggi missionari, eccetera. Non avrebbe potuto farlo se non ci fossero stati i suoi collaboratori a fianco a lui. E in modo particolarissimo, dico Luca, chissà quante volte avrà dovuto medicarlo. Quindi pensiamo alla grande espansione della fede, del cristianesimo che c'è stata nei primi secoli, pensiamo anche ai collaboratori di Paolo, Timoteo, Luca, Silvano, eccetera. Caratteristiche del Vangelo. Vediamo quali sono le caratteristiche del Vangelo che andremo a studiare. Pur facendo parte dei sinottici, sapete che cosa sono i sinottici? Tutti quanti lo sapete. Cosa sono i sinottici? Sì, i tre Vangeli, sono quattro i Vangeli, ma tre di questi quattro hanno, come dire, delle affinità, e per questo sono chiamati sinottici, che significa in qualche modo uguali, che hanno delle affinità. Pur facendo parte dei tre sinottici, Luca presenta alcune caratteristiche che non sono presenti negli altri. Prima, la relazione con la storia secolare. Tra gli evangelisti, Luca è l'unico che mette in relazione la vita di Gesù, la storia di Gesù, con la storia secolare. Fra poco è Natale. E quello che sappiamo, e siamo anche nel 2014, perché lo sappiamo grazie a quello che scrive Luca. Nessun altro ha messo così in stretta relazione gli eventi intorno a Gesù con la storia secolare. Infatti Luca menziona Cesare Augusto, menziona Quirinio, Tiberio, Ponzio Pilato, Erode, suo fratello Filippo. Quindi chiaramente lo colloca in un contesto storico ben preciso, e grazie alle parole di Luca che noi possiamo sapere quando Gesù è nato. E quindi anche grazie per questo al nostro Luca. Inoltre le indicazioni intorno al tempo, ai luoghi, sono più numerosi di tutti gli altri Evangeli sinottici. Un altro aspetto che troviamo nel libro di Luca: la nascita di Gesù è raccontata soltanto da due evangelisti, Matteo e Luca. Marco non la menziona per niente, perché parte proprio da quando Gesù ha cominciato a predicare. Giovanni va oltre, molto indietro, ma poi della nascita non dice niente. Quindi alcune notizie intorno alla nascita sono versetti che questi giorni saranno ripetute migliaia di volte, no? Sono proprio peculiari di Luca. La nascita di Giovanni Battista, l'annunciazione, l'adorazione dei pastori, la circoncisione di Gesù, la sua presentazione nel Tempio. Inoltre Luca è anche l'unico degli evangelisti che racconta un episodio legato all'adolescenza di Gesù. Gesù 12 anni, è soltanto quando va al Tempio, è soltanto raccontato da Luca. Quindi la fonte di questi episodi è molto probabilmente, perché abbiamo letto che Luca non era un testimone oculare, è stato discepolo dopo, ma dice: sono andato ad informarmi. E probabilmente è andato ad informarsi a Maria, in modo particolare per questi episodi che risalgono alla nascita e all'infanzia di Gesù, e poi tutti gli altri discepoli. C'è in Luca una cronaca scrupolosa. Luca intende essere storico scrupoloso. Appunto, come dicevo, non essendo stato testimone oculare dei fatti, attinge le informazioni intorno a Gesù da coloro che fin dall'inizio, quindi gli apostoli, divennero ministri della parola, Pietro, Giovanni, eccetera. I fatti che Luca racconta, sebbene non vissuti di prima persona, hanno il marchio dell'autenticità e sono assolutamente credibili, perché è andato proprio dai testimoni oculari, da coloro che hanno vissuto questi fatti, non per sentito dire. Luca, più degli altri, si presenta perciò come storico, con l'intenzione di essere accurato, e lo è. Accurato e preciso nel raccontare cronologicamente i fatti che riguardano Gesù. E infatti sono proprio da sottolineare queste sue espressioni: mi sono accuratamente informato. E scrivertene per ordine, Teofilo. In Luca, sia nel Vangelo sia nel libro degli Atti, c'è un interesse per il mondo femminile, non un interesse che di solito diciamo degli uomini. Infatti c'è un particolare interesse, più, molto più degli altri, in Luca, nell'evidenziare il ruolo delle donne nella vita di Gesù e poi anche nella Chiesa. Luca racconta della peccatrice che unse i piedi di Gesù, cita diverse donne che guarite, Maria Maddalena, Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, la donna con perdita di sangue, le due sorelle, Lazzaro e Lazzaro, Marta e Maria, una sconosciuta che proclamò ad alta voce la beatitudine di Maria. Insomma, ci sono tante donne che vengono menzionate e c'è proprio l'intenzione di Luca di nominarle. L'intenzione è chiara. Per esempio, la prima chiesa in Europa, sapete dove è stata? In casa di una donna. In casa di Lidia. La prima chiesa in Europa. Luca lo sottoscrive, lo cita, e Lidia che si è convertita, che ha cominciato a fare le riunioni in casa sua, ed era lì. Questo interesse nel raccontare il ruolo che le donne hanno avuto nella vita di Gesù non è casuale, come dicevo, e va contro quello che era la mentalità corrente dell'epoca, che spesso vedeva nella donna un essere inferiore. Anche gli apostoli avevano un pochino questa mentalità. Quando le donne sono andate, abbiamo visto la tomba vuota, ma voi siete matte. Quindi c'era diffusa questa mentalità. E Luca invece sottolinea il ruolo che le donne hanno avuto nella vita di Gesù e nella Chiesa primitiva. C'è un altro fatto da sottolineare. Più degli altri evangelisti, Luca dimostra un interesse biografico. Come abbiamo detto prima, mette proprio la storia di Gesù nel contesto storico, ma non solo. Ha cura esprime alcune biografie. Infatti lui ci fornisce informazioni sui parenti, e sui genitori di Gesù, sul luogo, sulle circostanze della sua nascita, infanzia e adolescenza. E il Signore Gesù appare in Luca in tutta la sua umanità, proprio perché è circondato da storie vere, da storie in cui Luca racconta la cronologia, diciamo così. Ieri sera, ancora una volta, il concerto è stato fantastico. Ma avete notato quante delle canzoni siano basate su Luca? A maggior parte, perché Luca è quello che si interessa proprio anche di Maria, il fatto che va a visitare la cugina Elisabetta, eccetera, eccetera. No, Luca ha questo particolare, tante cose che noi sappiamo, lo sappiamo grazie a Luca. C'è un'altra evidenza. Tra i sinottici, sempre, Luca è l'unico che dà a Gesù il titolo di Salvatore. Tra i sinottici. Poi Giovanni evidenzierà molto questo aspetto, ma Luca, tra i sinottici, è lui che dà a Gesù il titolo di Soter, di Salvatore, e questo lo troviamo in diversi passi. Sebbene egli non possa essere annoverato, sto parlando di Luca, tra i testimoni oculari, è evidente che Luca è stato un incisivo testimone, sempre per rifarci al concetto di testimonianza, testimoni di Gesù, sia come collaboratore di Paolo per l'espansione del regno, per l'espansione della predicazione del Vangelo, sia tramite i suoi scritti. Noi, dalla prossima volta, e quindi dal prossimo anno, cominceremo un'analisi Non faremo un'analisi dettagliata del Vangelo e di Luca, perché altrimenti mi ci vorrebbe altri, almeno minimo altri 10-15 anni di vita. E non so se riuscite a sopportarmi per tanto tempo. Però cercheremo di vedere gli episodi, ad esempio, la prossima volta vedremo, metteremo insieme tutti quanti quelli che sono gli episodi, che sono numerosi, che sono peculiari di Luca, gli episodi che hanno preceduto la nascita di Gesù. E vedremo come nell'insieme questi episodi possono dirci qualche cosa. Nella premessa avevo detto che questi studi sistematici così nutriranno più la mente che il cuore. Forse sembrano un po' freddi così, no? Però credo che dare alla nostra mente un substrato solido di quello che la parola dice, credo che sia veramente qualche cosa che possa essere utile a ciascuno di noi. Preghiamo. Signore, ti ringrazio di cuore perché ci hai dato la tua parola. È vero che quando Gesù dice non vi lascio orfani, verrà con voi il Consolatore, ma anche la tua parola in mezzo a noi, tra noi, la parola predicata, la parola letta, la parola meditata, è un modo per far sentire a ciascuno di noi ancora la tua presenza. Ti ringraziamo per la tua parola, Signore, fa che possiamo amarla sempre di più. E grazie, in modo particolare stamattina vogliamo dirti, per Luca, il caro medico, che tu hai ispirato, che tu hai spinto a raccontare le cose in maniera così bella, così particolare, così fedele alla storia. Grazie, Signore. Ti ringraziamo veramente di cuore, nel nome di Gesù. Amen.